Palla in Tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Buon pomeriggio, buona settimana, ben ritrovati a Palla in Tribuna, di nuovo insieme, come sempre, sulle frequenze di Radio Parma, FM 102.104. Salutiamo chi ci ascolta in streaming, sulle nostre piattaforme digitali, anche in podcast successivamente. Come sempre, numero per scriverci, SMS, WhatsApp è il 333-9200-170, puntata ricca quella di oggi, in cui torneremo soprattutto, inevitabilmente, sul pareggio a reti bianche di ieri tra Parma e Genoa. Il Tardini, il lunch match, è finito 0-0, ma è un punto che muove la classifica della Parma, la muove in senso positivo, anche visti i risultati delle altre. Tra poco leggerò i tanti messaggi che già ci state mandando, avremo diversi ospiti, ma facciamo il punto intanto su questa giornata numero 21, che si concluderà oggi con Cremonese-Verona alle 18.30, partita che interessa da vicino il Parma di Carlos Cuesta, e con Lazio-Como alle 20.45. Ieri poi, oltre allo 0-0 del Parma, c'è stata anche la vittoria della Fiorentina per 2-1 a Bologna, la vittoria della Roma 2-0 sul Torino, anche questa gara in trasferta, e poi la vittoria del Milan 1-0 sul Lecce in casa. E dunque, anche per questi risultati, il Parma di fatto è salito con un solo punto al 12° posto in classifica, vero che è comunque a braccetto di Sassuolo e Torino tra 11° e 13° posto, però insomma il Parma fa un ulteriore saltino verso la salvezza. Pensate che l'Udinese, distante solo 3 punti, è nella parte sinistra della classifica, anche vero che però dietro Cagliari e Cremonese sono ad un solo punto, la Cremonese ha ancora una partita in meno. È vero anche che la distanza dalla zona di retrocessione, ovvero dal terzultimo posto, è diminuita con questa vittoria della Fiorentina, ma il Lecce si è fermato, quindi diciamo che comunque il bicchiere da questo punto di vista è mezzo pieno. Lecce e Fiorentina adesso sono al terzultimo, al quartultimo posto, a 17 punti. Ma facciamo l'analisi di tutto questo nel nostro servizio e poi di nuovo insieme in diretta. Appena 3 punti dall'Udinese, la stessa quota di Sassuolo e Torino, Lecce distante 6 lunghezze, il Pisa addirittura 9. La logica dei piccoli passi cambia la classifica del Parma e influisce sui giudizi dopo il giro di boa del campionato. Una squadra data in difficoltà da molti tifosi nei primi mesi della stagione si trova, almeno per ora, in acque tranquille, nella posizione di far apprezzare il punto conquistato contro il Genoa, il terzo risultato utile di fila la prima volta nella gestione Cuesta. Il bello o il brutto del calcio, specialmente di una Serie A livellata ormai da tempo verso il basso. Con il rossoblù di De Rossi il Parma ha evidenziato ancora una volta i limiti in attacco, ma la giornata di grazia di Corvi dopo le prudenze di Rinaldi col Napoli e il poco cinismo sotto porta di Colombo hanno permesso di conquistare il pareggio. Forse un passo indietro nella solidità difensiva, ma alla fine per i gialloblù un altro clean sheet e la conferma del nono miglior reparto difensivo per gol presi della categoria. Al Tardini meno pulizia tecnica e più errori palla al piede rispetto ad altre gare, ma il cambio di modulo nel secondo tempo ha permesso comunque di alleggerire la pressione ospite e di sbagliare di meno. Il match ha però confermato la necessità di qualcosa in più e di diverso nella fase offensiva, troppi giocatori dietro la palla in costruzione e poco movimento lì davanti, con Pellegrino chiuso bene da Østigard. È per questo che sul mercato qualcosa si muove, Cutrone con le valigie in mano dopo l'ennesima panchina, pure Luvumbo, per il quale si sta valutando la fattibilità di uno scambio col Cagliari, non ha giocato. Intanto Lovic vola in Turchia al Trabzonspor, può arrivare un laterale, oltre ad un centrocampista.
Palla in Tribuna.
E allora vi daremo anche le ultime di mercato proprio in corso d'opera in questa puntata su Lovic, che però ormai è di fatto già assodato come un ex giocatore del Parma, ma ci sono novità anche su Mandela Keita. Intanto saluto il nostro primo ospite, collega giornalista Gianluca Zurlini. Ciao Gianluca.
Ciao, Ciao, buon pomeriggio Alberto, a te e a tutti gli ascoltatori di Palla in Tribuna.
Guarda, prima di arrivare da te leggo un paio di messaggi. Allora c'è chi ci scrive: il fatto che i portieri risultano sempre i migliori in campo deve far riflettere sull'incapacità di questo allenatore che non ha una fase offensiva e che punti soprattutto sulla difesa. Poi dice che ieri poi è stato graziato dalla mancata espulsione di Ondrejka. E poi ancora la grande esplosione dei portieri Corvi e Rinaldi non è certo merito della società ma dell'allenatore, ma è solo di Pavarini e della sorte. E poi ancora dice che ha fatto l'abbonamento, certo non ha speso bene i propri soldi a vedere degli spettacoli così pietosi. E poi ancora vediamo un altro messaggio molto variegato. Chi chiede la difesa a 4 come a Napoli, in realtà a Napoli non era a 4 la difesa, e sottolinea ancora il problema dell'attacco, lo stato di forma di Ondrejka, che è un problema anche questo, Ristagno evanescente, e chi chiede addirittura così la promozione in prima squadra del giovane Mikolajewski, che segna con la primavera, oppure le due punte centrali. E tra poco altri messaggi. Gianluca, intanto ti chiedo un'analisi sulla gara di ieri. È chiaro che il problema offensivo rimane, c'è la solidità difensiva. Io ho aggiunto e mi sono permesso di aggiungere, a parte i portieri Corvi e Rinaldi, è anche merito, diciamo, dell'allenatore nella misura in cui ha scelto di puntare su di loro, così come il club, e non su uno svincolato, anche più su di Guaita. Comunque quello è l'unico, diciamo, merito che hanno, ma è di rilievo. Devo dire che ieri poi il Parma anche in difesa qualcosina ha scricchiolato, perché poi due occasioni grosse le ha avute Colombo.
Il problema, diciamo, c'è da vedere il bicchiere mezzo pieno e poi c'è il mezzo vuoto. Il mezzo pieno è che con una squadra che, secondo me, lo ribadisco, qualcuno mi contesta per questo, ma è quella con la cifra tecnica individuale, intendo dei giocatori, più bassa in assoluto da quando il Parma milita in Serie A, comprese le stagioni in cui siamo retrocessi anche in malo modo. Poi lì erano altri fattori che avevano portato alle retrocessioni. Però è una squadra che ha 23 punti in classifica, la quota salvezza ragionevolmente non dovrebbe salire sopra i 35, forse 36, ma secondo me sto esagerando, quindi con 17 giornate da giocare, con 12-13 punti riesce ad essere salvo, il che non significa nulla, perché ci sono squadre che hanno avuto gironi di ritorno non proprio esaltanti negli ultimi anni e sono quindi crollate. Però insomma, questo è un dato di fatto positivo. E sulla solidità difensiva, questa, allenatore esordiente assoluto come allenatore, non esordiente assoluto in Italia, ma come primo allenatore, ha puntato tutto finora. Di fatto il Parma è una squadra che non ha schemi offensivi, cioè al di là del valore dei giocatori, ma non ci sono schemi. L'unico schema che funziona, anche ieri si vedeva ad esempio Keita, che negli ultimi tempi è sempre uno dei più positivi della squadra, perché recupera palloni, un grandissimo lavoro, poi quando a fianco esterno lavora bene, quando arrivava al limite dell'area, tranne una volta in cui ha tirato verso la rete, poi la palla è andata alta, si appoggiava su Valeri, che nel secondo tempo, con la difesa riportata a tre centrali, è diventato ancora il giocatore, anche se i cross non sempre sono andati in esito positivo, però è tornato a essere il giocatore che conoscevamo. Nel primo tempo la difesa 4, come dicevi tu, invece abbiamo traballato. Perché? Perché le caratteristiche dei nostri centrali difensivi sono tali che hanno difficoltà nell'uno contro uno, e con la difesa 4 in mezzo alla difesa ci sono solo due giocatori, quindi contro l'avversario si fatica, tant'è che Corvi nel primo tempo ha fatto quell'uscita molto opportuna e direi quasi salvifica nell'azione di Colombo, che poco prima aveva avuto l'occasione ma ha sbagliato lui sostanzialmente, mentre invece lì è stato bravissimo Corvi. Ma Colombo nell'uno contro uno era partito e è andato dritto per dritto. Riassumendo, quindi è una squadra che punta tutto sulla solidità difensiva. Questo comporta che davanti effettivamente le occasioni sono pochissime. Non è un caso che abbia tutti e tre i portieri del Parma in occasioni diverse, da Suzuki a Corvi e Rinaldi, siano stati MVP delle partite, e addirittura nelle ultime due consecutive, Rinaldi a Napoli, perché ovviamente è stata una partita a senso unico, ma anche ieri Corvi è stato molto più impegnato di Reali, abbiano questo lavoro. Diciamo che con queste, però, con questi numeri il Parma fa punti, e soprattutto è una squadra che, a parte l'impresa di Napoli, ma con le grandi squadre quest'anno non credo che ci si possa aspettare molto, proprio perché a parte la solidità difensiva, però insomma si fatica molto a fare gioco, ma ha battuto le ultime quattro della classifica: Fiorentina, Pisa, Lecce, Verona. Non è un caso. Noi pensiamo solo a Lecce, che è il primo tempo da dimenticare, poi l'espulsione di Mala, ma è colpa del Lecce, non è, certo. Non è che e poi il Parma ha saputo sfruttare. Se avessimo perso quella partita, noi avremmo 20 punti come il Lecce, invece siamo più 6.
Sì, sì, poi aggiungo che questo è Gianluca.
Quest'anno credo che si debba accontentare, non credo anche acquisti in gennaio, ma è difficile che arrivino acquisti che poi l'anno scorso Pellegrino Ondrejka hanno cominciato dopo un paio di mesi a ingranare, a farsi vedere, a fare che poi ci hanno portato alla salvezza, però un gran cambio di squadra è difficile vederlo da gennaio, col mercato di gennaio, quindi ci si deve accontentare quest'anno di vedere una squadra che punta dichiaratamente alla salvezza e lo fa con le armi che ha.
Però Gianluca, provo a fare l'avvocato del Parma, non richiesto, peraltro io spesso critico su molti aspetti il Parma, anche sulla Gazzetta, insomma nelle varie rubriche, però sai, a questo ora come ora il Parma sta andando verso, usiamo le ipotesi, ma comunque al momento, dopo questa 21esima giornata, sta andando verso una salvezza un po' più tranquilla dell'anno scorso, e di fatto era l'obiettivo, quindi ok, l'obiettivo in classifica, siamo sulla strada giusta. Poi se, come diceva un ascoltatore prima, uno paga l'abbonamento anche per divertirsi, questo è tutto un altro discorso.
Bisogna entrare nel contesto di Parma. Quest'anno c'è stato un record di abbonati, c'è lo stadio che comunque è sempre pieno, ricordiamo la partita col Como quando non c'erano i tifosi ospiti e si era riempita la curva sud con i tifosi del Parma. Ieri non si è voluto fare per motivi di ordine pubblico, insomma c'erano stati un po' di problemi, ma però comunque c'è una fidelizzazione. Quest'anno va bene così. Dico attenzione a gioco lungo, perché a Parma il tifo è un po' come, diciamo, si dice sempre, come quello del Reggio, cioè i tifosi comunque un po' di qualche giocatore che lasci spazio all'immaginazione piace molto. Ricordo l'ultimo anno di A con i soci parmigiani, c'era Kulusevski per capirci, e il primo anno c'era Gervinio, cioè giocatori che comunque ti fanno sempre sperare di vedere qualche numero durante la partita. In questa squadra giocatori di questo genere non ce ne sono. C'è Pellegrino, che è un buon attaccante secondo me, che però è pochissimo servito e quindi non gli arrivano palloni e difficilmente riesce a essere a fare gol quando non gli arrivano palloni.
Azzurro, infatti io ti posso dire che l'ultima volta che mi sono divertito con un giocatore del Parma devo tornare a Gervinho e in parte anche a Kulusevski appena dopo, perché comunque poi può non piacere o piacere, come il calcio di Guardiola, a me personalmente non piace. Anzi, mi annoia, mi irrita quasi, però poi arrivano i risultati. Comunque può piacere o non piacere, però Gervinho comunque faceva divertire. E io ti riporto proprio
un suo gol che è stata una cavalcata leggendaria.
Proprio al Tardini col Cagliari.
Post bellissimo, che era stato.
Io ti riporto proprio all'attacco. Guarda, leggo il messaggio di Matteo da Roma, molto articolato, dice: ottimo punto che dà continuità alle ultime uscite, utile per il processo di crescita e per i mattoncini verso l'obiettivo. Ricorda il settimo clean sheet stagionale, per salvarsi e non prendere gol può fare la differenza. Purtroppo facciamo molta fatica a trovare soluzioni offensive, che è un peccato avere un centravanti come Pellegrino non sfruttarlo al meglio. Ancora un messaggio: bene non aver perso, ma occasione persa, gioco di parole, la partita di ieri è l'ennesima conferma della pochezza offensiva di questa squadra MIC. Allora io ti chiedo, se difficilmente può arrivare dal mercato, Cosa può cambiarvi? Io ieri ho visto, sì, effettivamente sono tutti dietro la palla, poco movimento, cioè anche due o tre volte la squadra è arrivata al cross con Valeri, ha messo il pallone in mezzo, ma Pellegrino era un po' in ritardo perché aveva fatto il lavoro di sponda e poi c'era solo lui. Come si cambia questo trend?
Guarda, il suggerimento è arrivato da Djuric nella conferenza stampa dopo partita di ieri, molto interessante.
Aspetta, ripeti Gianluca, aspetta che, guarda, stiamo sistemando l'audio un attimo, che così torna migliore. Poi c'è una domanda per te di Pippo su Sorensen. Proviamo, ti ritroviamo Gianluca, ci sei? Eccoti qua, vai, stavi dicendo?
Dicevo, ieri Djuric, dopo partita, ha fatto una conferenza molto interessante, e ha detto, è stato proprio chiesto, dice, beh, però insomma in attacco si fatica, dice, ma sì, però abbiamo puntato molto, giustamente questo allenatore ha puntato molto sulla copertura difensiva, adesso siamo in una posizione di classifica molto buona, dice, dovremmo sfruttarla d'ora in avanti per giocare con più tranquillità e proporci in avanti con più giocatori, proprio ha detto così Giorgio. E di fatto è questo secondo me che si dovrebbe provare a fare il Parma, soprattutto perché la classifica ovviamente credo insomma che sia abbastanza tranquilla, non si può mai essere troppo tranquilli, però insomma gli scontri diretti sono stati vinti tutti e questo è un bellissimo segnale, e quindi provare un pochettino, visto che la fase difensiva, ma sì, c'è qualche errore, qualche giocatore che ogni tanto commette, però alla fine è consolidata, fare gol al Parma, ci ha provato il Napoli mercoledì e ha fatto una fatica bestiale, non c'è riuscito, e la stessa Inter che pure contro un Parma che ha fatto solo 4 falli, ma alla fine ha fatto il secondo gol al 94esimo, quindi il Parma non subisce goleade, ecco, bisognerebbe provare a fare quello che è stato fatto ogni tanto, lanciare il cuore contro l'ostacolo, che quest'anno è stato fatto una sola volta, il secondo tempo contro il Milan, dopo il gol di Bernabé a fine primo tempo, che ha dato un po', certo, quasi ha liberato la squadra da un peso, nel secondo tempo si è visto un Parma che andava avanti e il Milan era in difficoltà, perché il Parma andava avanti tanti. Poi anche il Milan ha avuto occasioni nel secondo tempo, e questo è l'altro lato della medaglia, però mi si è vista una squadra che aveva proprio perso, diciamo, le inibizioni della copertura,
e ogni tanto bisogna anche provare un po' di qualità,
perché secondo me è una squadra che comunque un po' di potenziale in più ce l'ha, e merita magari Pellegrino di essere assistito da qualche compagno in più, perché comunque per gli avversari marcare Pellegrino è comunque un chiodo fisso.
Tra poco lo sentiamo, Djuric, sentiremo anche Corvi, peraltro. Guarda, ti faccio due domande, te le fanno i nostri ascoltatori al volo, Gianluca, prima di salutarti. Beh, intanto su Sorensen ti chiedo un commento su questo giocatore, ieri è entrato in corso d'opera.
Sorensen è un giocatore di quelli che servono, ma che in sostanza lui quando gioca o non gioca non è che senti una gran differenza, quando gioca è utile, ma non più di tanto, cioè corre molto, ma a parte il gol con la Fiorentina molto bello, ma se no inserimenti o azioni importanti ne ha fatte poche. È un giocatore del gruppo che, a differenza di altri come Lovic, si è inserito e quindi fa, non è un giocatore che fa, che dà qualcosa in più, come ad esempio è successo con Keita, che crescendo è diventato un mediano di quelli importanti, insomma, tant'è che ci sono le offerte di cui parlavi prima, perché è un giocatore che si mette in evidenza, comunque è un giocatore che risulta utile al Parma, perché alla fine svolge un ruolo importante di marattoneta, ma quando non c'è non è che dice ci dovrebbe essere in campo Sorensen, ecco, è più utile Steven, per dire, come per il gioco della squadra. Però, insomma,
come incisione sulla squadra.
Il suo rendimento fin qui è comunque positivo alla fine. Ecco,
Gianluca, l'ultima domanda, guarda, te la fa il nostro ascoltatore, ti chiede se ci sono novità sullo stadio, lo diciamo perché è inevitabile tornare ad occuparci anche del nuovo Tardini, visto che ieri c'era presente Kraus a Parma allo stadio, con lui tutto il team di potere del Parma Calcio, ma anche del suo gruppo, del gruppo Kraus in Italia, quindi insomma partire dalla nuova presidente del gruppo Abois, insomma, se ci sono novità su questo, oltre insomma a quello che abbiamo sentito finora.
No, novità non ce ne sono, il comune è in attesa che il Parma faccia presenti questo progetto, sul quale, da quanto so, da qualche struttura ci sono alcune problematiche legate proprio a problemi tecnici e realizzativi, legati al fatto che il fatto di fare i cantieri a più stralci, come sarebbe stato logico da subito, ma prima non era considerato, comporta, perché ovviamente sono tempistiche che vanno valutate per ciascuna fase dei lavori, quindi per gli ex distinti, tribuna est, la tribuna petitò e la curva, soprattutto la curva 9, comunque le curve, ma sono cantieri che saranno tutti separati tra loro, e quindi paradossalmente dal punto di vista della preparazione è più complesso del progetto unico, e quindi credo, in ogni caso, e lo dico adesso per allora, di sicuro non ci sarà niente, nessun cantiere, nessuna novità fino alla primavera estate del 2027, cioè se va bene si riuscirà a chiudere la procedura burocratica alla fine di questo 2026, perché siamo già a fine gennaio e ancora non siamo neppure partiti con le procedure burocratiche.
Certo.
Quindi,
grazie Gianluca anche per questo.
I tempi li conosciamo purtroppo in Italia.
I tempi sono sempre lunghi di per sé. Grazie anche per questo aggiornamento. Insomma, due o tre domande erano proprio per te, da gran conoscitore della città, sul tema stadio. Io ti ringrazio, Gianluca, alla prossima volta.
Grazie, Alberto, grazie, buon proseguimento di trasmissione.
Grazie a Gianluca Zurlini. Allora, qualche messaggio prima di sentire Carlos Cuesta. Il problema di questa squadra non è sicuramente l'allenatore, il problema è la poca qualità. Speriamo nel mercato, scrive Roberto. E poi ancora, tutti uniti con Cuesta e Cherubini per la salvezza, tifiamo e cantiamo, poi ci pensano loro, dice Pietro, che evidentemente è fiducioso del loro lavoro tra campo e scrivania. Francamente quei tifosi che per una loro pseudo coerenza ancora oggi vorrebbero la testa di questa, li trovo fuori da ogni logica, magari tengono per gli avversari, scrive Daniele. Poi classifica buona ma non ancora fuori pericolo, la cosa grave è che non facciamo la partita neanche col Genoa in casa e non era il Napoli, cosa certa, miglior difesa delle ultime 10, sì è la nona difesa del campionato, quella del Parma. Salutiamo anche Enrico per questo messaggio. Venire a vedere il Parma, sul tema stadio, ma anche campo, è come andare al cinema a vedere un film polacco sottotitolato in aramaico, dice il nostro ascoltatore. Poi ancora, buongiorno, è vero che la cifra tecnica di questa squadra è inferiore a quella dell'anno scorso, ma questa è una formazione molto più compatta e più di rendimento, farà meglio di quello dello scorso anno, soprattutto se rimangono alcuni giocatori, scrive Gianluca. Sì, non mi risultano delle uscite grosse, tra virgolette, a parte quella possibile di Cutrone. Poi signori, io vi ricordo che, no, lo dico soprattutto a quelli che a settembre, ottobre, anche novembre scrivono che il Parma era già in Serie B. Parma è dodicesimo, cioè, ok, no, ricordiamo, perché ha 3 punti dall'Udinese, il gran modello udinese, eccetera, 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 eccetera. Ha gli stessi punti del Sassuolo e del Torino. Immagino a Torino, non lo so che discorsi si debbano fare. Quindi, poi per carità, la Cremonese magari ci sorpasserà questa sera, sorpasserà il Parma sicuramente, è possibile, forse sarebbe anche meglio perché allontanerebbe ancora di più il Verona all'ultimo posto, però è bene sempre essere, come più volte sottolineo, è una mia opinione, essere calmierati nei giudizi, insomma non farli troppo affrettati, perché ormai diamo il Parma per retrocesso un po' da troppe volte. Ci fermiamo, ma sentiamo questa prima della pubblicità. Cosa ha detto ieri dopo la gara?
Noi proviamo assolutamente sempre a vincere, a fare i 3 punti. Sapevamo che era una partita molto difficile prima per l'avversario che affrontavamo, un avversario difficile, con idee molto chiare di qualità nella sua organizzazione, anche con individualità che hanno, e dello stesso modo era la quinta partita dopo 15 giorni, soprattutto in un contesto dove hai giocato scontri diretti, dove hai giocato contro 2 delle squadre più forti del campionato, dove i ragazzi si sono esprimi, si dice.
Spremuti
al massimo, hanno fatto assolutamente tutto per portare i risultati a casa, e oggi abbiamo provato fino alla fine. A volte sicuramente mancata la lucidità per fare, o la precisione per far la differenza negli ultimi metri, ma secondo me nella partita siamo stati in crescendo, e soprattutto quello che mi piace tantissimo è vedere a tutti facendo un grandissimo contributo, tutti i giocatori disponibili, tutti i giocatori aiutando la squadra, e parla della forza di questo gruppo. È stata una scelta tattica, noi non pensiamo che difendiamo meglio a 5 che a 4, o che attacchiamo peggio a 5 che a 4, quindi pensavamo che potevamo essere più equilibrati e che potevamo avere la partita più controllata con la linea 5 e per quello abbiamo fatto la sostituzione, quindi è stato un aspetto tattico e sicuramente nel secondo tempo siamo riusciti ad avere di più il controllo della partita, siamo riusciti a giocare di più nella metà campo avversaria, abbiamo avuto qualche occasione di pericolo, anche loro hanno rischiato di vincerla negli ultimi minuti con l'occasione lì in campo aperto che hanno avuto, ma sì che nel secondo tempo secondo me siamo riusciti ad avere un po' di più la partita dove volevamo, dopo non siamo riusciti a concretizzarla e ci dispiace non vincere questi due punti in più, ma prendiamo anche quello che abbiamo vinto. Io sempre voglio di più, quindi mi sembra un'ottima base per crescere, mi sembra un'ottima base per essere competitivi. Dello stesso modo quello che vogliamo è avere la capacità di arrivare di più, di creare più pericolo, di far più gol, mantenendo la solidità difensiva che abbiamo. Quindi questo è responsabilità mia, è lavoro mio e so che i ragazzi daranno tutto perché così sia, perché lo mostrano ogni giorno, la sua disponibilità, come provano al massimo e anche abbiamo la qualità per farlo. Quindi faremo tutto il possibile per continuare a crescere perché è quello che vogliamo. Per me la ricetta è sempre la stessa, è prima sapere dove vuoi andare e una volta che tu sai in che linea vuoi andare è semplicemente sapere come costruire quel processo, quindi lavorare molto, analizzare molto, provare a mettere i giocatori nei suoi punti di forza e invitarli a mostrare la sua qualità e dargli spazio per essere non solo loro stessi, ma dello stesso modo poter aiutarli a creare sia le connessioni vicino a loro e anche con dettagli che magari li possono far migliore a livello di scelte, a livello di esecuzione per aumentare il livello e lo stesso a livello difensivo. Quindi per me alla fine la linea nel calcio è sempre la stessa sia nella fase offensiva che nella difensiva. Abbiamo adattato certe cose agli spazi che trovavamo, ai giocatori liberi che c'erano e per quello consideravamo che neanche cambiava la fase offensiva in funzione di giocare con 4 o con 5. E quando la partita è andata avanti abbiamo interpretato un po' meglio quelle situazioni. Ancora dobbiamo lavorare di più per farlo, come dico, responsabilità assolutamente mia e so che miglioreremo. È una questione di organizzazione, quindi a volte il coraggio è legato a arrivare mezzo metro in ritardo, mezzo secondo in ritardo e quello ti porta a avere una sensazione che non provano, non vogliono, hanno paura. No, non è quello, è semplicemente cose legate a che il Genoa ha fatto cose meglio di noi nel primo tempo e noi non siamo riusciti a leggerle o risolverle prima e dopo l'abbiamo fatto un po' meglio e per quello sembra che abbiamo più coraggio. No, sempre cerchiamo di vincere, sempre cerchiamo di fare il nostro massimo e mai cambierà. Stanno crescendo, uguale che anche Mariano Troilo l'altro giorno è mostrato come anche in crescita, come Enrico Del Prato quando deve essere lì e fare il difensore centrale lo fa, come anche contro l'Inter a un alto livello, quindi io più che i singoli parlerei di tutti, perché tutti stanno dando un contributo molto importante.
Palla in tribuna.
Hai sentito la novità? QC Salso Maggiore ha aperto le sue porte nell'incanto dello storico Palazzo Berzieri. Vasche panoramiche, saune, salotti profumati e suggestivi percorsi sensoriali ti aspettano per regalarti un'esperienza di puro benessere. Prenota la tua fuga di relax sul sito qcterme.com.
Mal di testa da rate esagerate? Disturbi gastrici da mancanza di liquidità? Ansia da bollette scadute? Il rimedio? Il prestito che ti cura.
Capservice è la medicina che risolve i tuoi disturbi finanziari. Prezzi chiari, soluzioni su misura. Libera i tuoi conti dai pensieri amari.
Capservice, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6.
Sta arrivando il grande gelo su tantissime famiglie.
Sono ancora tutti lì.
Soli e vulnerabili.
Gli uomini e le donne,
le mamme, i papà,
gli anziani e i bambini.
Tutti vittime di guerre e di violenze.
Ora è il nostro momento.
Invia un SMS o chiama il 45588.
Con il tuo aiuto, UNHCR proteggerà dal gelo migliaia di famiglie
in fuga da guerre e violenze.
Ferma il gelo con noi.
Ferma il gelo con noi.
Adesso.
Palla in tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme. Tanti messaggi che ci state mandando. Chi dice che Pellegrino non ha toccato un pallone, è vero, ieri poi Østigard l'ha controllato molto bene. Chi ci chiede di spiegare i giochi di questa, no, cioè io non l'ho ancora capito. Dice ok, non perdere, ma puntare sempre agli 0-0 è davvero avvilente, dice il nostro ascoltatore. Può essere comprensibile. Poi i risultati però sono dalla sua parte. E poi ancora urge intervenire sul mercato, scrive il nostro ascoltatore. Chi poi dice come Italo che la prestazione di Corvi è stata perfetta, profeta in patria. Poi dice se volete lo spettacolo andate al cinema, con queste risorse questa fa il massimo. E ancora a livello di mercato ho la sensazione che in questo momento la società non pensi a nessun innesto. Abbiamo 23 punti, mancano 17 partite, credo che con questa rosa, aspettando anche il rientro degli infortunati, sia assolutamente possibile fare 12-13 punti per raggiungere la salvezza con sufficiente tranquillità, che è un po' anche la mia opinione, devo dire. La scriveva Enrico. Cioè, secondo me servirebbero degli innesti, in particolare un contropiedista, qualcuno che in attacco abbia caratteristiche diverse, sappia, come dire, puntare l'uomo, poi magari anche dribblarlo, poi quello, ma mi accontento che sappia puntare l'uomo, e magari a centrocampo un giocatore dai piedi buoni. Però è anche vero che secondo me 10-13 punti questa squadra li può fare senza problemi. Poi ancora si dice che i giocatori sono scarsi, nel senso che non fanno quello che chiede l'allenatore, cioè gli schemi offensivi, oppure perché non sono in grado di partire palla al piede. Secondo me la cifra tecnica è molto scarsa in generale in Serie A, è calata nel corso degli anni. Vale anche per il Parma. Io mi sorprendo sempre di vedere dei giocatori che non riescono a passare un pallone di 20 metri anche con l'altro piede. Oristanio tocca i palloni solo con il sinistro. Vedevo ieri sera Estupiñán del Milan che non riesce a toccare e gestire il pallone con il destro. Incredibile. In Serie A, in una squadra come il Milan, con tot milioni sul conto corrente. Vabbè. Salutiamo Alberto Dalla Tana con noi al telefono. Ciao Alberto.
Ciao Alberto, buon pomeriggio a tutti.
Chiedo un commento anche a te e poi parliamo di una puntata di questa serie di Bar Sport alle 21 su 12 TV Parma, che inevitabilmente toccherà tutti questi temi, la grande, come dire, questione tra giochisti e risultatisti. Ne aveva parlato anche questa la vigilia. Come hai visto questa gara?
Guarda, devo dire che ho ascoltato tutta la carrellata di messaggi e c'è un po' di verità in tutti. A parte che sei stato generoso a dire che non riescono a fare passaggi di 20 metri, ieri veramente da una parte e dall'altra a un certo punto hanno cominciato a sbagliare passaggi anche di 5-6 metri veramente clamorosi, ma adesso non infieriamo oltre.
Ma non dico
che comunque
infatti solo del Parma, infatti, io dico
sì,
in
assolutamente,
in
anche al Genoa ad un certo punto ha cominciato a sbagliare cose veramente molto clamorose, detto che il Genoa ha fatto un po' meglio del Parma nel complesso, però io mi allineo un po' a chi dice che questa sta facendo di necessità virtù da inizio campionato. Cioè anche ieri alla fine, se guardiamo la formazione iniziale, quanti nuovi acquisti c'erano? Uno, Oristanio, che tra l'altro non è neanche tuo perché è un prestito con diritto di riscatto, che secondo me al momento, per quello che sta dando, non mi sembra uno da che potrebbe essere riscattato. Sì, considerando che non è stato riscattato Cancellieri, che comunque mi sembra essere un po' più, avere un peso diverso rispetto ad Oristanio e anche una presenza diversa in Serie A. Secondo me questa sta insistendo col 4-3-2-1 quando l'avversario comunque lo consente, non come ad esempio con il Napoli, per vedere cosa possono dare quei due là davanti alle spalle di Pellegrino, e purtroppo la risposta è negativa. Quindi sono d'accordo con chi dice che dal mercato servirebbe qualcosa, perché altrimenti, cioè, manca qualità sia, come hai detto tu, nel centrocampo, sia soprattutto dietro la punta. Cioè, serve qualcosa in più, altrimenti io faccio fatica obiettivamente a mettere sul banco a mettere all'agonia questa, che comunque con questa rosa indebolita rispetto all'anno scorso ha ottenuto 23 punti. Voglio dire, non ha perso credo solo solo con il Cagliari immeritatamente, fra l'altro lo scontro diretto. Poi attenzione, perché la partita di ieri, che dopo tutti abbiamo detto, l'ho detto anch'io, che sembrava un pareggio scontato, se poi andiamo a guardare bene, è un attimo che tu prendi gol e la perdi.
Sì, assolutamente, anzi hai rischiato.
Esatto, e tra l'altro il Genoa viene da un buon momento, perché aveva battuto 3-0 il Cagliari e veniva dalla mancata vittoria col Milan, veramente clamorosa, col rigore di Stanciu sbagliato all'ultimo, quindi è una squadra che sta bene, e era in confidenza, e era un attimo che tu prendessi gol, magari all'inizio, per quelle, tra l'altro le occasioni loro, guarda caso, le principali occasioni sono nate da due palloni che è perso male, sempre a centrocampo, quelle di Colombo nel primo tempo e quella all'88esimo. Quindi voglio dire, anche quando sei stanco, perché la quinta partita, insomma in 15 giorni, che adesso vado a memoria, l'altra squadra è più in palla di te, tu non giochi bene, comunque ti chiudi, concedi qualcosa, quando concedi c'è il tuo portiere, porti a casa un punto, sì, sono d'accordo con quello che dice, cioè, non ci si diverte, però è anche vero che cioè, il Parma ad oggi, credo che, non so se l'hai detto anche tu, praticamente è in cima alla classifica del suo campionato, più o meno. Poi dopo non siamo già saldi, perché è vero che siamo messi bene. Metti sempre, faccio sempre il pessimista, che così mi preparo eventualmente al peggio. Il Lecce tira fuori dal cilindro, non so come, un filotto di risultati utili. La Fiorentina l'ho già per salva, non la voglio considerare volutamente. Insomma, ce l'hai lì, non è che... Se però insomma, voglio dire, 23 punti sono 23 punti. No, parlano.
Infatti, come dice, guarda, il nostro ascoltatore Davidone, intanto sottolinea il valore di Estevez. Poi dice, Cremonese-Verona, tifiamo per un pareggio. Poi lui dice, magari poi i gol li decide in base a chi è, ognuno ha il fantacalcio. Poi dice, hai citato 10 punti, io ne ho citati 10-13 in realtà. E poi lui dice, sì, secondo me ne mancano 13 per la salvezza, cominciamo a ragionare con 10, magari non ti salvi. Ok, però siamo lì e parliamo comunque non della metà dei punti, poco più di metà di un girone. Quindi insomma, è chiaro che a me rimane un filo di amarezza, perché ieri secondo me con un filotto di partite positive, con consapevolezza nei propri mezzi, con lo spirito giusto post Napoli, è chiaro che a priori, non lo so, pregustavo una vittoria che sì, secondo me avrebbe messo quasi in banca la salvezza. Però, come dici tu, alla fine l'1-1, considerato i miracoli di Corvi su Colombo, vabbè, alla fine lo 0-0, scusate, il pareggio ci sta, insomma. Ecco.
Ma sì, cioè guarda, ti dico, sarebbe stato fin troppo forse vincere questa dopo infilare una settimana con vittoria Lecce, pareggio. Cioè è questo il valore del Parma, e comunque non è male. Fare addirittura 7 punti in una settimana così è qualcosa che obiettivamente non è nelle corde di questa squadra, secondo me. Poi dopo c'è sempre l'episodio, perché poi fa gol Bernabé su quella giocata lì e il Genoa magari non la pareggia più, però se andiamo a vedere le occasioni, ripeto, ne ha avute più il Genoa, questo è innegabile. Quindi va bene così, questa mi è sembrata la classica partita che l'anno scorso il Parma avrebbe perso, e infatti col Genoa l'anno scorso hai perso 1-0 andata e ritorno giocando così, cioè due partite bruttine anche da parte loro, con due gol un po' casuali e l'hai perso. Quest'anno queste partite non le perdi e alla fine il punto fa classifica. Poi ripeto, non è che ci si diverte a vedere il Parma anche ieri, obiettivamente è stata una sofferenza vedere la partita sia allo stadio che allo stadio che c'è anche Freddomido. Ti diverti
in questo momento, peraltro. Ne parlerete stasera, Alberto. Prima di salutarti, ricordaci dalle 21 con te, con Francesca Marcadanti, chi c'è in studio.
Esatto, avremo Sandro Melli, poi avremo Gianluca Paletti, presidente del Parma Club Alessandro Melli, Claudio Bozzetti, mitico massaggiatore del Parma d'oro degli anni di Scala e anche della Nazionale di Sacchi, Marcello Tosi, giornalista, e poi ci collegheremo con Marco Amelia, portiere doppio ex di Parma e Parma, breve parentesi nel Parma, a dire la verità, e Genoa, anche lì non ha giocato tantissimo, campione del mondo nel 2006, insomma adesso lui allena ma è fermo, quindi è un buon osservatore e ci dirà qualcosa su questi portieri. Il Parma è l'unica squadra in Serie A quest'anno ad aver avuto almeno una volta in una partita il portiere migliore in campo con tre portieri diversi, quindi è anche un dato curioso e anche credo che renda giusto merito al lavoro di Pavarini e di questi ragazzi stessi.
Come infatti sottolineava qualche ascoltatore, effettivamente.
È vero, no, assolutamente è un dato. E allora, insomma, tanti temi, c'è anche il calciomercato da seguire.
Sì, è vero, perché ne approfitto, cioè, ci hanno chiesto di Mandela Keita, allora è l'esperto di mercato, il collega Matteo Moretto ha fatto il punto su Keita in queste ore e ha detto che ha diverse offerte anche dalla Turchia che sono già arrivate, il Parma però lo considera incedibile, un elemento chiave della squadra almeno per questo mercato invernale. Poi per il futuro io continuo a ribadirlo, l'avevo sempre detto fin dalla scorsa estate, sarà il prossimo crack di mercato del Parma, cioè sarà la più grossa plusvalenza secondo me.
Credo di sì, perché poi stasera vediamo i dettagli, ma ha ricevuto un'offerta veramente veramente importante appunto dal Galatasaray, quindi stasera proviamo l'indirizzo del Parma, è quello di tenerlo, vediamo se Galatasaray rilancerà, ma credo che davanti a certe cifre, poi stasera vediamo tutti i dettagli, se il Parma lo vuol tenere è perché, come dici tu, intanto perché serve quest'anno, oggettivamente non hai ancora la salvezza in cassaforte, oggi far meno di Mandela sarebbe molto rischioso, e poi perché se continua così da qui a fine campionato il suo valore potrebbe davvero lievitare.
E allora appuntamento stasera anche con questi aggiornamenti di mercato. Alberto, grazie e buon lavoro.
A te, ciao, a presto.
Grazie anche per chi ci chiedeva di mercato. Mentre Hernani è stato ceduto, ha già segnato col Monza anche se il Monza non ha vinto. Lovi che arriva in Turchia stasera al Trabzonspor. Prima della pubblicità ci scrive un nostro ascoltatore, dice: la classifica provvisoria la veda stasera, dice a me, quando tutti hanno giocato. Sì, ma l'ho detto che devono giocare Cremonese Verona. Poi lui dice: la Cremonese stasera sarà 25, la Fiorentina in ripresa arriverà davanti, gli altri, compresa la stessa Cremonese, hanno un gioco, quindi lui sa già tutto, questo ascoltatore, prevede il futuro apposta. Comunque, anche se la Fiorentina arriva davanti, anche se la Cremonese arriva davanti, io continuo a dire, come ho sempre sostenuto fin da agosto, che il Parma si salverà più con tranquillità dello scorso anno. Poi vedremo alla fine, però aspettatemi, alla fine il Parma deve avere come modello il Como di Fabregas. Non dimentichiamo che il Como era in Serie B 2 anni fa, però non ha la stessa logica di proprietà, lo ricordo. Il Parma non prende giocatori in prestito. Poi uno è criticabile questa cosa, certo, anch'io la critico, però il Parma non avrebbe mai potuto prendere Nico Paz, per intenderci. Poi se uno vuole criticare la linea di Kraus, della sostenibilità, eccetera, assolutamente, in parte la critico anch'io. Però la proprietà del Como è una delle proprietà più ricche del mondo, non solo del calcio, del mondo, quella dei fratelli indonesiani Artono. Sentiamo Corvi, 30 secondi anche sulla prossima partita e poi la pubblicità. Allora, siamo di nuovo perché abbiamo preparato anche altre clip. Tra poco sentiremo anche Luca Ampolini, con il quale ci stiamo per collegare. Ha parlato a margine di un evento Natale in vetrina crociata stamattina a Corvi. Lo sentiamo e poi ci sentiamo tra poco.
Una grandissima emozione e io cerco di metterci sempre il massimo di me stesso. Anche ieri è andato bene e spero di continuare su questa strada. Sappiamo tutti che è una grande squadra e noi lavoreremo per farci trovare pronti e fare una grande partita. Sono molto contento anche per Filippo, siamo cresciuti insieme calcisticamente nel settore giovanile, abbiamo fatto lo stesso percorso e gli stessi tanti allenamenti insieme, quindi è una bella cosa per tutti e due e sono molto contento.
Palla in tribuna.
Il calore dell'inverno e il piacere delle grandi occasioni. Da Fidanza Shopping Park dal 3 gennaio i prezzi sono in caduta libera. Casa, moda, tecnologia, sport e tempo libero. Trovi tutto quello che cerchi e anche di più. Fidanza Shopping Park. I feel green.
Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il vero piacere di guida di Peugeot 208. Con Peugeot Formula 8, tu da €88 al mese con tasso 0,8% e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da €88, TAN fisso 0,8, TAG 3,06%, anticipo €4.123, rata finale €11.599, in pronta consegna valida fino al 31 gennaio 2026. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
www.davighifratelli.it.
Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme, saluto Luca Ampollini con noi al telefono, ciao Luca.
Eccoci, ciao, buon pomeriggio.
Arrivo da te, Luigi scrive: il mister ha ragione, non può fare miracoli con i giocatori che ha, questa diventerà un grande allenatore, per adesso un ottimo ragioniere, scrive Ermanno da Corcagnano. E poi ancora: non si può ragionare solo sulla classifica, dobbiamo giudicare anche le prestazioni che sono nettamente insufficienti, scrive Roberto. Sono Chico, la difesa 3 è più affidabile. E poi ancora davanti non vedremo mai un bel gioco a meno che a gennaio arrivino due bei centrocampisti offensivi. E ancora Lorenzo dice: considerando che il Parma aveva giocato in settimana, un buon punto che mantiene a distanza il Genoa. Secondo te è un buon punto, Luca?
Sì, sì, no, è un buon punto, è un risultato sicuramente positivo perché comunque mantieni il periodo positivo, continui sicuramente nella tua linea, no? Di fare punti, di mantenere una posizione in classifica comunque buona. È chiaro che c'è sempre questo limite davanti di una squadra così troppo parca nel creare occasioni, troppo prudente, che quando cerca la metà campo avversaria lo fa sempre con un occhio rivolto alla difesa, e quindi sicuramente questo è un limite, anche se sì, questa ha ragione, perché ha 23 punti e questi 23 punti sono sicuramente un bottino molto importante.
Ecco, secondo te migliorare la fase offensiva, Luca, può arrivare solo attraverso qualche intervento dal mercato, può arrivare anche con questi giocatori, cioè tu butti più sull'allenatore o più anche su, insomma, la rosa?
Ma si continua a dire che questa rosa ha dei limiti, che è una rosa scarsa. Io francamente non capisco, non condivido questi concetti. Si dice tanto che a calcio si vince si attacca in 11 e si perde in 11. Il Parma si attacca in 11, si difende in 11, il Parma difende in 11 ma attacca con 3-4 persone, quindi certo, diventa difficile giudicare degli attaccanti o dei giocatori deputati ad offendere se la manovra offensiva è così poco collegiale e affidata solo a pochi singoli. Ripeto che la strategia di questa sia accettabile assolutamente, rispettabile assolutamente, ha ragione lui perché ha ottenuto 23 punti, ma scagliarsi contro i singoli dicendo che hanno poco qualità quando tu ti ritrovi ad attaccare in 3-4 persone contro 7-8 avversari diventa francamente impossibile. Quindi non è una questione di acquistare giocatori più o meno bravi, è questione di avere un atteggiamento offensivo un pochino più spregiudicato, tutto qua. Altrimenti ti affidi sempre solo al cross di Valeri, alla rimessa di Valenti e cercare di fare gol in questo modo. Però voglio dire, se Ondrejka l'anno scorso era un giocatore così forte e adesso improvvisamente è diventato un giocatore meno bravo, un motivo ci sarà. Se Bernabé è sempre stato un giocatore forte e adesso non è più quel giocatore a livello offensivo così forte, un motivo ci sarà. Quindi voglio dire, secondo me le analisi andrebbero fatte un pochino più nel profondo, non mi riferisco ovviamente ai tifosi che sono liberi di dire quello che vogliono, ma anche tanti addetti ai lavori dovrebbero, secondo me, come dire, analizzare oggettivamente come il Parma sta in campo, come gioca, prima, come dire, di dire che la squadra è scadente, modesta o quant'altro.
No, ma infatti io ho proprio nella mente queste immagini, no, a sostegno un po' di quello che dici dell'attacco collegiale. Il Parma è andato un paio di volte sul fondo nel primo tempo con Valeri, cross in mezzo non c'era nessuno. Ora, Pellegrino era leggermente in ritardo perché aveva fatto tutto il lavoro di sponda in precedenza, ma poi proprio non c'era nessuno lì davanti. Quindi alla fine il lavoro deve essere sempre corale anche in fase offensiva. Se ci sono tanti giocatori dietro la palla, certamente prendi meno gol, ma fai più fatica davanti.
Ragazzi, ma l'ha detto anche ieri Juric ieri è stato molto chiaro, ha detto: forse adesso, visto che la classifica è buona, possiamo pensare a provare qualcos'altro. Juric altresì ha detto: che la linea è molto sottile, quindi se attacchi con più uomini ti scopri di più e quindi chiaramente ti metti nelle condizioni di essere meno efficace dietro. Cioè la linea di questo allenatore, la strategia è molto chiara, è una strategia evidente che è quella di non prendere gol, punto e basta. Che è una strategia che in questo momento è vincente, non la si può confutare, non si può dire niente, ha fatto 23 punti, quindi ribadisco, ha ragione lui. Però diventa difficile dire che la rosa del Parma è scarsa perché non fa gol, quando poi la manovra del Parma viene costruita in questo modo, cioè diventa complesso secondo me e diventa poco obiettivo. Questo è il mio punto di vista.
Sì, anche perché poi non cambia dei sistemi di gioco, ma ho visto poi che con il 3-5-2 c'è un difensore paradossalmente in più nel secondo tempo. Non sono arrivate grosse occasioni.
Ma Alberto, scusami, però... ma non dipende dai sistemi,
certo,
di gioco.
È ben per
tu puoi fare anche il 4-2-4, però se poi nella metà campo avversaria porti tre giocatori, i numeri non contano niente se poi non sono suffragati da un atteggiamento in campo chiaramente diverso. Cioè, ieri, ripeto, io ho fatto delle istantanee ieri, in cui veramente vedevi la squadra quando portava palla che lasciava 6-7 uomini nella propria metà campo e poi si affidava a 2-3 persone davanti sperando che questi facessero cosa potevi fare. Però ripeto, va bene così, la classifica è talmente positiva giocando in questo modo che evidentemente è corretto continuare su questa strada. Quello che non condivido, ripeto, è il giudizio sui singoli, che trovo assolutamente ingeneroso.
Luca, ti faccio un'ultima domanda. Guardiamo già l'Atalanta, squadra che arriva da 4 partite senza sconfitte, insomma, 3 vittorie, un pareggio. Si può superare, paradossalmente il Parma troverà quasi meno difficoltà, adesso dico quasi, cioè una provocazione.
No, beh, sicuramente l'atteggiamento del Parma contro l'Atalanta sarà un atteggiamento di una squadra che cercherà di limitare al massimo le loro iniziative. Ormai insomma la squadra l'abbiamo conosciuta, sappiamo come gioca e quindi è più facile secondo me vedere un pareggio a Bergamo con l'Atalanta che una vittoria contro Genoa, questo secondo me sì. Poi però la partita presenta un coefficiente di difficoltà molto elevato, questo è evidente, perché affronti una squadra con molta qualità, una squadra che
sono un po' ritrovata,
parecchi giocatori importanti, adesso tra l'altro è arrivato Raspadori, quindi insomma ha nuove soluzioni davanti, quindi è chiaro che la partita sarà difficile contro un avversario che con Palladino sicuramente ha trovato molta fiducia, ad eccezione insomma dell'ultima partita che non è stata felicissima.
Ah sì, è vero, una squadra che si sta un po' e si è in parte già ritrovata. Luca, ti ascoltiamo e ti rivediamo giovedì, calcio e calcio, anche con se ci saranno aggiornamenti di mercato. Intanto grazie.
A te, ciao, buon pomeriggio.
Grazie a Luca Ampollini, come sempre. Allora, appuntamento giovedì con calcio e calcio alle 21, con calcio e mercato mercoledì sera alle 21, sempre su 12 TV Parma. Stasera Bar Sport. Chiudo con un po' di messaggi. Scrive Antonio: credo ci dovremmo abituare a questo trend difensivistico, anche perché sta pagando e quindi non sussistono ragioni per cambiare. Poi onestamente le squadre in Serie A che producono gioco offensivo piacevole e redditizio sono pochissime. Lovic va in Turchia in prestito definitivo, scrive Daniele. Credo definitivo, però ancora ci sono pochi dettagli su una trattativa ormai già in porto, arriverà in Turchia stasera. Lovic, mentre non ci sono novità su un ipotetico scambio con il Cagliari, Cutrone, Luvumbo che non ha giocato contro la Juventus. Ci vuole fiducia, scrive Erino. E poi ancora salutiamo Roberto che ci scrive: mancano qualità e gamba per offendere, si deve intervenire anche perché la rosa è corta, dice Pippo Enrico. Se tanti addetti ai lavori fanno certe critiche precise sui movimenti, i giocatori davanti del Parma, ci saranno sicuramente verità. Detto questo, il campionato italiano è scarso, il Lecce a Milano ha giocato uguale come il Cagliari con la Juve, Cagliari che però ha vinto. La classifica sarebbe positiva a 27-28 punti, non a 23. Atalanta, occhio che ha la Champions questa settimana, giustamente ricorda Davidone. E poi salutiamo il nostro ascoltatore Luca che ci segue sempre. Noi vi diamo appuntamento per domani sempre qui su Radio Parma con Palla in Tribuna. Saluto e ringrazio Simonetta Collini in cabina di regia. Restate qui con la nostra programmazione. Un saluto.